www.redigio.it e la storia continua. ...1929... Estarace avverte: il plebiscito è valido se lo vinciamo. Non ha detto che se lo perdiamo non è valido. Le elezioni del 1924 sono state le ultime effettuate con liste plurime concorrenti. Per il rinnovo della Camera, 5 anni dopo, il Gran Consiglio del Fascismo ha preparato una nuova legge elettorale che nel marzo del 1928 la Camera ha approvato con perfetto stile fascista, senza discussione, con disciplina assoluta. Così come scrive il notiziario del Partito Nazionale Fascista. I voti contrari sono solo 15, tra i quali quelli di Giolitti. Al Senato sono 46, compresi i voti di Croce e Einaudi. Il meccanismo è una innovazione radicale in cui, in conformità con quanto aveva dichiarato Mussolini, la dichiarazione era: le elezioni dell'anno settimo non avranno nulla di comune con le elezioni degli altri tempi e di altri paesi. Gli spregiati, ludi cartacei, è l'adozione del sistema plebiscitario. Il nuovo meccanismo prevede che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti morali e le associazioni di importanza nazionale, e a questi sono compresi anche il Comitato Olimpico Nazionale, la Società Dante Alighieri, le associazioni fra le casse risparmio, il Touring Club, eccetera, propongano complessivamente 800 candidati, che il Gran Consiglio ridurrà a 400, con facoltà di includere, se lo ritiene, candidati non indicati dalle organizzazioni suddette. Questa lista, unica, nominata dall'alto, viene sottoposta alla ratifica del corpo elettorale. 2 settimane prima del voto, ha luogo al Teatro dell'Opera di Roma l'assemblea quinquennale del regime, con tutte le gerarchie centrali e periferiche. Questa non è un'assemblea elettorale, dice nel suo discorso il Duce, è piuttosto il gran rapporto dello Stato Maggiore della Nazione. Si voterà per un'idea, per un regime, non per gli uomini. Mussolini, alla fine, analizza i candidati per anzianità di tessera. 55 sono fascisti dal 1919, 54 dal 1920, 65 del 21, 60 del 22, 50 del 23, 36 del 24, 30 del 25. Beh, gli altri sono di tesseramento più recente, e predomina nel complesso la vecchia guardia. Qualche giorno dopo, Mussolini stila un messaggio: il regime sarà domani più totalitario di ieri. Dietro ogni scheda il fascismo vuole vedere una fede pronta a servire, un'arma pronta per combattere. Qualche tempo prima della prova, Mussolini aveva detto: il popolo voterà perfettamente libero. Ho appena bisogno di ricordare, tuttavia, che una rivoluzione può farsi consacrare da un plebiscito, giammai rovesciare. più esplicito, proprio alla vigilia del voto, è il vice segretario del partito Achille Starace e dice dichiaramente che, anche se le votazioni dovessero dare 24 milioni di no, Mussolini rimarrebbe a Palazzo Chigi ugualmente. Come sarebbe stata giudicata questa valanga di dissensi? Starace risponde che sarebbe stata guardata come un fenomeno di follia collettiva. L'Italia, votando no, avrebbe semplicemente dimostrato di essere una casa di pazzi. Il plebiscito ha luogo il 24 marzo del 1929. Una data che si colloca con studiato calcolo tra la firma dei patti lateranensi l'11 febbraio e la loro ratifica in maggio. È un momento di ampio consenso per il regime, l'ultimo centro di opposizione possibile, il Vaticano, ne favorisce il successo. L'Azione Cattolica ha sollecitato i fedeli a contribuire alla formazione della nuova Camera, destinata a sancire ed attuare le importanti convenzioni del Laterano, ma convinta che il perfetto adempimento di esse sarà uno dei contributi più necessari per l'auspicata prosperità e grandezza della nazione. L'esortazione viene ripetuta dal clero fino ai più piccoli villaggi. Il paese è in festa, come in una grande sagra. Bandiere tricolori e gagliardetti con litorio dappertutto. Le schede distribuite dai seggi elettorali recano una sola domanda: approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio del Fascismo? I risultati sono i seguenti. Si recano alle urne 8.650.740 su 9.650.570 elettori. Dicono sì 8.506.576. I no sono 136.198. Dei 396 deputati, 155 sono la prima nomina. È interessante notare la dislocazione geografica dei no del regime. In tutto il centro-sud e nelle isole i dissensi raggiungono livelli irrisori. Le quote più alte si registrano a Roma, 2.833, Napoli 2.272, Firenze 2.256 e Livorno 1.129. In Piemonte i no sono 21.000, più i 14.000 in Emilia e 9.600 in Liguria. In Lombardia sono 37.000. Di questi, oltre 23.000 appartengono alla sola provincia di Milano. Complessivamente, 84,7% dei no appartiene alle circoscrizioni del nord. Ma la valutazione di queste cifre è sempre stata ardua e da più parti si ritiene che esse furono manipolate. Qualche mese dopo il plebiscito, Pietro Nenni scrive: se Mussolini potesse dire un giorno riapro le frontiere, sopprimo i tribunali, sciolgo la milizia, non ho più bisogno né di boia né di carceriere, ristabilisco la libertà di stampa, ridò ai partiti la libertà d'associazione, allora sì, vorrebbe dire che è vincitore. Ma essere obbligato, come è dopo quasi 8 anni di governo, a parlare ed ad agire come un capo banda, beh, questo no. Questo no, non si chiama vincere. www.redigio.it e la storia continua.